Martedì 12 novembre, benvenuti ad una nuova edizione di GR Val di Chiana su Radio Incontri in Blu Cortona, frequenze 88.4 92.8. Ai microfoni, come sempre, si trova Stefano Bertini che vi augura il buongiorno. Le notizie di oggi provengono da Arezzo e da Foiano della Chiana. È successo domenica pomeriggio ad Arezzo. Ad essere stato aggredito è stato l'autista di un autobus di Autolinee Toscane, nella tratta extraurbana che collega Foiano della Chiana ad Arezzo. L'aggressore, dopo essere salito a Renzino, aveva mostrato per tutto il tragitto segni di insofferenza, cambiando spesso posto, al punto che sia gli altri passeggeri che l'autista erano stati costretti ad intervenire per calmarlo. Quando la situazione sembrava ormai essere sotto controllo, l'uomo si è alzato e ha tirato un pugno all'autista in pieno volto, mentre stava guidando. Fortunatamente l'autista è riuscito a parcheggiare l'autobus lungo via 4 Novembre. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e la Croce Bianca di Arezzo. L'uomo, un quarantenne, è rimasto ferito al volto ed è stato trasportato al pronto soccorso, mentre le forze dell'ordine hanno iniziato le ricerche dell'aggressore che nel frattempo si era allontanato. L'uomo potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso dentro l'autobus. Il Foiano Book Festival 2024 ha esordito con un successo straordinario. 3 giornate ricche di incontri che hanno visto la partecipazione di circa 900 persone. Le sale più prestigiose della città, la Sala Furio del Furia, la Sala Gervasi e la Sala Carbonaia hanno registrato il tutto esaurito, accogliendo un pubblico sempre più entusiasta e coinvolto. Tra gli ospiti di punta di questo avvio memorabile ci sono stati il giornalista e podcaster Stefano Nazzi, l'iconico comico Aurelio Cochi Ponzoni della celeberrima coppia Cochi e Renato, l'astrologo Simon and the Stars, la scrittrice Carmen Pellegrino, il giornalista Giovanni Floris, a cui è andato anche il premio Book Festival 2024, la satira pungente di Lercio, la drammaturga Chiara Lagani e l'autrice Maria Cerri. Grande attenzione è stata rivolta anche per la giornata dedicata ai più piccoli, che ha concluso il primo weekend in un clima di gioia e partecipazione familiare. Siamo estremamente soddisfatti dell'accoglienza calorosa riservata al cartellone 2024, afferma Jacopo Franci, sindaco di Foiano della Chiana. Questa edizione riconferma la forza e la crescente rilevanza del nostro festival, non solo come evento culturale, ma anche come simbolo della vitalità della nostra comunità. Il pubblico, sempre numeroso e attento, ci dimostra uno straordinario affetto che ci incoraggia a puntare ancora più in alto. Anche gli ospiti hanno espresso grande apprezzamento per l'organizzazione impeccabile e l'atmosfera unica del festival. E le prospettive per il futuro sono ancora più ambiziose. Le prenotazioni per i prossimi appuntamenti sono già a centinaia, con molti eventi che sono già sold out. Stiamo tracciando una direzione di crescita che, con l'apertura del rinnovato Teatro Garibaldi, ci consentirà di ampliare l'offerta e la portata del festival, conclude così Jacopo Franci. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea, come sempre, ai miei colleghi con i loro spazi, le loro rubriche e i loro approfondimenti. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 13 novembre, per una nuova edizione di GR Val di Chiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Incontri, buongiorno. Com'è possibile che dei nostri fratelli non trovino nessuna speranza di libertà a cui aggrapparsi se non con la morte? Ha commentato il vescovo di Caserta e Capua Pietro Agnese. Non possiamo, non dobbiamo abituarci a queste notizie, ha proseguito il prelato. In un paese civile nessuno dietro le sbarre deve sentirsi condannato a morte, ma deve trovare nel tempo della pena motivi di speranza per il futuro, come recita l'articolo 27 della nostra Costituzione. Le carceri, come afferma il Papa Francesco, dovrebbero avere sempre una finestra e un orizzonte, anche quando la pena è perpetua. Nessuno può cambiare la propria vita se non vede un orizzonte. È un grido di dolore che ferisce tutti. Non possiamo stare a guardare. Non conosciamo i motivi del suicidio dei nostri fratelli, ha aggiunto Monsignor Lagnese. ma possiamo immaginare nel senso della solitudine, di paura per il futuro, che lo hanno angosciato fino a decidere di compiere un atto così estremo. Questo ci deve interrogare. Certo, è più facile reprimere che educare, creare spazi per rinchiudere nell'oblio dei trasgressori della legge, piuttosto che offrire loro, durante la detenzione, sostegno psicologico, prospettive di lavoro, di speranza, di autonomia. All'espressione marcire in carcere che tanti continuano a usare, come se si possa arrivare a considerare una persona uno scarto alimentare, bisogna preferire la parola di Gesù che dice: ero carcerato e mi siete venuti a trovare.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Ben trovati amici all'ascolto della pagina sportiva del martedì, che si occupa ancora per un segmento della classifica della Serie C Girone B. Ieri abbiamo parlato diffusamente dell'Arezzo, che ha pareggiato sul campo del Milan Futuro, della vittoria della formazione di Piancastagnaio che ha battuto la Vispesaro. Abbiamo dato tutti i risultati, ci siamo soffermati sulla classifica, ma mai abbiamo parlato su quella che è la capolista praticamente dall'inizio del torneo, cioè il Pescara. Sono state giocate 14 gare, domenica sarà la 15ª, praticamente siamo quasi a metà, più di un terzo di campionato, e quindi il Pescara è una squadra di tutto rispetto, quella guidata da Baldini, che sta facendo numeri impressionanti. Infatti 32 punti in classifica, con una partita in meno da recuperare il 21 contro il Milan Futuro. Giocate, dicevamo, 13 partite, 10 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, realizzati 19 gol, subiti 9 per una differenza gol di 9 gol. In chiusura del servizio, l'intervista Baldini a cura di TV8 Pescara.
Il Pescara, prima forza del girone B di Serie C, ospita il Sestri Levante, invischiato in zona retrocessione, che tuttavia nelle ultime 4 trasferte non ha mai subito gol. Sugli 11 punti conquistati finora in campionato, 8 sono arrivati lontano dalla Liguria. La prima occasione per il Pescara con Cangiano, che fa tutto da solo, ma Anacaura è attento in uscita. Errore della difesa del Sestri Levante, Valentini e il portiere non si capiscono, Vergani non ne approfitta. Errore sotto porta quindi per l'attaccante cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Ci prova dalla distanza con De Marco il Pescara, ancora una volta Anacoura non si lascia sorprendere. Sempre Pescara, sempre da lontano, tiro fuori di Cangiano. Nel secondo tempo enorme occasione di Podda per il Sestri Levante, che manda alle stelle la palla dell'1-0. Allora il Pescara si rigetta in avanti, Merola, controllo, tiro, Anacoura in due tempi. Ottima performance per il portiere nato a Milano. Anche su calcio d'angolo i padroni di casa ci provano con Valzania, prima da fuori area, poi da dentro, palla alta. Arriva però il gol al 76esimo con deviazione. Tunjov entra dalla panchina e la risolve lui, 1-0. Eccola qui la deviazione che batte Anacoura. Il Sestri Levante subisce psicologicamente, lascia spazio alle ripartenze del Pescara. Qui Valentino bravo a travolgere tutto e tutti ed evitare il 2-0. E poi D'Agasso parte dalla propria area di rigore, salta gli avversari come birilli, ma ancora una volta Anacoura dice no. Vince il Pescara, che festeggia il 32esimo punto sui 39 fin qui a disposizione, mentre per il Sestri Levante la strada per la salvezza si conferma lunga e difficile.
Complimenti a Silvio. Grazie. Baldini, perché non era affatto una partita facile, si sapeva, il Pescara ha avuto la pazienza giusta, l'ha vinta meritatamente con quel piccolo spavento, l'occasionissima del Sestri. Grazie. Nel secondo tempo, ma io dico, figlio di 10 minuti non interpretati bene in quel momento della ripresa.
No, siccome siamo una squadra che ci mette molta energia nel fare le cose e ci stanno anche dei momenti che devi rifiatare, non è che puoi sempre andare sempre a mille. Nel momento che abbiamo rifiatato, guarda caso, abbiamo lisciato una palla, è andata sul secondo e il destino ci ha aiutato, perché credo l'ha sbagliata in maniera clamorosa, e noi abbiamo ricontinuato senza spaventarci, sempre andare all'attacco, e poi Etungiov, cioè, era scritto che faceva gol lui.
Sì, perché se
lei... No, perché venerdì all'allenamento ha fatto una cosa tatticamente che non è da lui, e io ho fermato il gioco, ho detto fategli un applauso a Giorgi, e questi l'hanno applaudito e lui era felice di questo applauso, e stasera ero sicuro che quando andava in campo sarebbe stato utile, perché lui un ragazzo abbastanza, come con le sue problematiche, ma non problematiche, un ragazzo fragile che si deprime e si esalta con una certa facilità, stasera era quei 20 minuti che doveva fare. Stava bene, era in fiducia e quindi è riuscito a far bene. Dai.
Soprattutto quando poi dopo il gol fatto si è messo a inseguire gli avversari del Sestri come se non ci fosse un domani, recuperando tanti palloni, non da Tuniov.
Difatti, poi ti vedo, quando lui c'è, che ha lo spirito giusto, è un giocatore completo.
La partita nel complesso, abbiamo detto difficile, si sapeva, ma lei è contento di come l'ha interpretata, con la solita intensità, direi io, il Pescara?
Io devo solo ringraziare questi ragazzi, non posso stare a fare il professore sull'estetica, sul gioco, perché noi siamo in questo gruppo, sono entrati 5 ragazzi, hanno dato tutto il loro contributo, hanno portato la squadra a trovare poi diverse opportunità nel cercare di far gol, siamo andati vicinissimi, siamo andati anche noi vicinissimi al raddoppio, come loro potevano fare il gol in maniera clamorosa, ugualmente di Bentivegna, che mi ha detto che l'hanno toccato.
Era un rigore solare.
Mi ha detto che l'hanno
toccato. Rigore solare e espulsione per Valentino.
Quindi niente, dai, siamo felici.
Le chiedo un'ultima cosa prima dello studio, ed è una considerazione tattica, perché quando è entrato Ferraris poteva sembrare all'inizio un 4-2-3-1, ma in realtà Ferraris ha fatto la mezzala, sì, con Valzani a vertice.
Sì. Lui è andato a fare la mezzala, la sa fare, quindi era uno che avrebbe attaccato di più la profondità perché era fresco, visto che poi non riuscivamo ho messo Valzani a mediano e Tungiov là.
Un duplice significato a questo servizio: uno per onorare quelle che sono le forze del Pescara, due per ricordare agli amici ascoltatori che domenica proprio Pescara sarà il prossimo avversario dell'Arezzo allo stadio Città di Arezzo, ore 15, Arezzo-Pescara. In Umbria tutte le attenzioni calcistiche erano rivolte al derby fra Perugia e Ternana. Ne è scaturito un risultato ad occhiali 0-0 e noi vorremmo sentire come sono andate le cose, prima di tutto dall'allenatore del Perugia.
Allora, un buon punto sicuramente contro una squadra tecnicamente ben messa in campo, ben organizzata, forte, quindi direi un Perugia che esce con un punticino importante sia per il morale che anche ai fini della classifica.
Sì, perché ho visto la squadra lottare, voler giocare un derby tosto, vero, e quindi abbiamo fatto tutto questo bene. Tutto questo bene. Poi, per fare un'analisi più completa, dobbiamo migliorare, perché potevamo metterli in difficoltà un po' di più, cercando un palleggio da dietro, cercando qualche superiorità in più a centrocampo, ce n'erano le possibilità, però qui di fronte avevamo una squadra, come ha detto lei, l'ha presentata benissimo, forte, che lavora da tanto insieme, hanno ormai i loro concetti, hanno la loro determinazione. Noi dobbiamo ancora diventare tutto questo, avere un'identità ben precisa, però oggi questi ragazzi qui, anche i giovanissimi, ci hanno messo grande determinazione contro una squadra forte, quindi è vero che avremmo potuto prendere gol in qualche occasione, ma non ne ricordo tantissime per giocare contro una squadra che forse ha il miglior attacco e è forse la seconda miglior difesa, quindi ha numeri veramente importanti. Quindi noi è chiaro che siamo e ci portiamo dietro il blasone del Perugia e siamo orgogliosi di portarcelo dietro, però oggi obiettivamente le due squadre, c'è tante presenze di differenza, però oggi io sono orgoglioso di questi ragazzi perché hanno giocato da squadra e questa è stata una cosa importante.
Mi ricollego alla questione, facciamo un po' il punto della situazione, nel senso, tre gare fino adesso, una Sassari dove Perugia in qualche modo è stato sfortunato, a Legnago dove sicuramente si poteva fare qualcosa di più, il derby dove c'era un avversario sicuramente più forte, possiamo dire tranquillamente, sì, dove Perugia ha risposto, però adesso sabato c'è il Pineto, una partita sicuramente la portata del Perugia, servirà uno step di crescita necessariamente.
Assolutamente, assolutamente sì, questa partita qui ci ha dato delle certezze, mi auguro che i ragazzi abbiano sia cresciuta l'autostima, che si sia capito come si deve entrare in campo, e adesso poi le differenze nelle classifiche non lo fa il punto con il Perù, con la Ternana, lo fa la continuità dei risultati, perché se noi avessimo vinto al 92esimo a Legnago e ci poteva stare, e se avessimo portato l'1-1 a Sassari e ci poteva stare, sarebbe stata già una classifica già diversa, quindi è importante adesso andare a Pineto e per noi lo dobbiamo affrontare come se ci fosse un altro derby dove i tifosi vengono ancora in albergo a stimolarci, noi li dobbiamo vedere come se ci fossero tutte le partite, perché noi se vogliamo crescere dobbiamo andare a fare la prossima partita con la determinazione che ho visto oggi, spirito di sacrificio, ragazzi che andavano in fatica nel finale ma non volevano mollare, questo per me è molto importante, questo mi porto dietro questo dalla partita di oggi, però la prossima partita sicuramente volteremo pagina e dobbiamo dar continuità.
È tutto anche per oggi, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni in meteo del 12 novembre 2024. Cielo sereno o lievemente velato durante la giornata, con venti moderati di grecale e addensamenti in Appennino. Temperature in ulteriore lieve diminuzione. Affidabilità alta. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Oggi cominciamo a parlare della tiroide. E voglio dividere queste puntate della tiroide in tre parti. La prima parte è fare una panoramica sulla tiroide, ossia che cos'è la tiroide e quali ormoni produce la tiroide. La seconda puntata sarà dedicata invece all'ipertiroidismo, cioè quando la tiroide funziona troppo, e la terza puntata all'ipotiroidismo, cioè quando la tiroide funziona poco. Cominciamo quindi da una panoramica sulla tiroide. La tiroide è una piccola ghiandola con diametro di circa 5 cm situata appena sotto la pelle del collo. È costituita da due lobi che sono connesse fra di loro nella parte centrale da una parte detta istmo e che conferisce alla tiroide la forma di una farfalla. Normalmente la tiroide non si vede e può essere a malapena palpata, ma se si ingrossa il medico può percepirla facilmente alla palpazione e può comparire una massa prominente sul collo detta gozzo. La tiroide secerne gli ormoni tiroidei che controllano la velocità con cui si svolgono i processi chimici dell'organismo, il cosiddetto metabolismo. Gli ormoni tiroidei influenzano il metabolismo in due modi: stimolano tutti i tessuti a produrre proteine e aumentano la quantità di ossigeno utilizzata dalle cellule. Ma gli ormoni tiroidei influenzano quindi molte funzioni vitali dell'organismo, come la frequenza cardiaca, la velocità con cui sono bruciate le calorie, l'integrità della pelle, la crescita, la produzione di calore, la fertilità e la digestione. Gli ormoni tiroidei sono due: il T4, chiamato anche tirosina, e il T3, chiamata triiodotironina. La maggior parte della T3 e della T4 nel sangue viene trasportata da una proteina chiamata globulina. Solo una piccola parte della T4 e della D3 circola libera nel sangue. Tuttavia è proprio questa l'ormone attivo, cioè la parte libera. E quando l'ormone libero viene usato dall'organismo, una parte dell'ormone legato viene rilasciato dalla proteina legante. Per produrre gli ormoni tiroidei, la tiroide necessita dello iodio, un elemento contenuto negli alimenti e nell'acqua. La tiroide intrappola lo iodio e lo incorpora negli ormoni tiroidei. Quando vengono utilizzati gli ormoni tiroidei, una parte dello iodio contenuta negli ormoni viene rilasciata e ritorna alla tiroide, dove viene utilizzata per produrre altri ormoni. Oltre al T3 e al T4, la tiroide produce anche la calcitonina, che partecipa al mantenimento della massa ossea, favorendo la fissazione del calcio nelle ossa. L'organismo possiede un meccanismo complesso per regolare il livello degli ormoni tiroidei. Prima di tutto l'ipotalamo, situato nel cervello subito sopra l'ipofisi, secerne l'ormone di rilascio della tireotropina, che stimola la produzione da parte dell'ipofisi dell'ormone tireostimolante, in sigla TSH. Come suggerisce il nome, il TSH stimola la tiroide a produrre gli ormoni tiroidei. L'ipofisi riduce o aumenta il rilascio di DTSH in base all'aumento o alla riduzione dei livelli degli ormoni tiroidei. In genere, il livello dell'ormone tireostimolante, il TSH, è il miglior indicatore della funzione tiroidea. Poiché il ruolo di questo ormone è di stimolare la tiroide, il suo livello nel sangue è alto quando la tiroide è insufficientemente attiva, come nell'ipotiroidismo, e quindi ha bisogno di una maggiore stimolazione, e basso quando la tiroide è eccessivamente attiva, come nell'ipertiroidismo, e quindi ha bisogno di una stimolazione minore. Tuttavia ci sono dei casi rari in cui l'ipofisi non funziona normalmente e il livello del TSH non riflette in modo attendibile la funzione tiroidea. Inoltre, per i soggetti con ridotta funzione tiroidea e che sono trattati con l'ormone tiroideo come farmaco, il cosiddetto Eutirox, il TSH viene solitamente misurato ogni qualche mese per controllare se la dose del farmaco debba essere corretta. Quando si misurano i livelli degli ormoni tiroidei nel sangue, generalmente si misurano sia le forme legate che quelle libere, cioè in sigla T4 totale e T3 totale. La maggior parte quindi dei livelli circolanti di T3 e di T4 è legata ad una proteina. Se il livello di globulina legante alla tirosina è anomalo, i livelli degli ormoni tiroidei totali possono essere interpretati in modo errato. Per questo motivo, a volte, vengono misurati solo i livelli degli ormoni liberi, T4 libero e T3 libero. Se il medico avverte alla palpazione una o più masse nella tiroide, può essere eseguita una ecografia. L'ecografia utilizza onde sonore per misurare la dimensione della ghiandola e per determinare se la massa sia solida o piena di liquido, quindi una forma cistica. quali sono le caratteristiche del nodulo, come la presenza o l'assenza di calcio, nonché la prominenza dei vasi sanguigni della tiroide. Altro esame che si usa per le patologie tiroidee è la scintigrafia, in cui viene iniettata nel sangue una piccola quantità di sostanza radioattiva come lo iodio o il tecnezio. Il materiale radioattivo si concentra nella tiroide e un dispositivo effettua un altro tipico di scansione che rileva le radiazioni e ricostituisce l'immagine della tiroide mostrando le eventuali anomalie morfologiche presenti. Poiché la tiroide capta lo iodio radioattivo a seconda del suo livello di funzionamento, la scintigrafia tiroidea consente anche di stabilire se la funzione di una particolare area della tiroide sia normale, aumentata o ridotta rispetto al resto della ghiandola. Se il medico sospetta una malattia autoimmune, viene eseguito anche un esame del sangue per cercare gli anticorpi che stanno attaccando la tiroide. Se il medico sospetta un tumore della tiroide, di solito si utilizza un piccolo ago per ottenere un campione di tessuto tiroideo per lo studio. Il medico in genere individua il sito della biopsia sotto ecoguida. Se si sospetta invece un tumore della midollare della tiroide, ossia di quelle cellule che producono la calcitonina, viene misurato il livello ematico della calcitonina perché questi tumori secernono sempre calcitonina. Per Radio Incontro in Blu, Mauro Burbi.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.